faceva Barbara Sanchez.
Una grande differenza tra la guerra di allora e la guerra di oggi è che loro la guerra la vedevano esteticamente bella. I cavalieri sono bellissimi nelle loro armature, con le loro insegne. La flotta è bellissima. La flotta è uno spettacolo meraviglioso, centinaia di navi, tutte dipinte, colorate, con le bandiere, i pennoni, e la partenza della flotta, con le trombe che suonano, con tutto il clero di Venezia che canta «Veni, creator spiritus!». Ecco, essere lì è una cosa che ti ricordi per tutta la vita. E a questo punto è tutto molto semplice, arrivano a Zara, la prendono, la saccheggiano, si spartiscono il bottino. Dopodiché i veneziani fanno notare che ormai siamo un po' avanti nell'anno, comincia a essere un po' tardi per partire per l'Egitto. Ed è vero, dall'autunno in poi non si naviga con le navi di allora, con le galere, non si navigava nel Mediterraneo d'inverno. E quindi dicono i veneziani, fermiamoci qua, passiamo l'inverno e la primavera prossima si parte per l'Egitto. Nel frattempo bisogna fare anche una cosa un po' sgradevole, cioè bisogna scrivere al Papa per annunciargli quello che hanno fatto. E quindi scrivono al Papa e il Papa non è contento per niente. E gli scrive dicendo che hanno fatto malissimo a fare questa cosa. Ma comunque li assolve. Purché non lo facciano più. E si guardino bene dall'attaccare altri cristiani. Anche per il Papa la priorità è quella. L'esercito deve restare insieme. La flotta deve restare. Passano l'inverno a Zara. E finalmente nel dicembre arriva Bonifacio di Monferrato a prendere il comando dell'esercito. Bonifacio di Monferrato si porta dietro un personaggio esotico. Perché lui, Bonifacio, prima di partire è andato in Germania a salutare l'imperatore e alla corte dell'imperatore ha incontrato un giovanissimo principe bizantino che è scappato da Costantinopoli ed è venuto a chiedere aiuto in Occidente. Questo principe, che si chiama Alessio, Alessio Angelo, è figlio dell'imperatore Isacco Angelo ed è venuto a raccontare che suo zio ha fatto un colpo di Stato. Ha deposto Isacco, gli ha cavato gli occhi, ha preso il trono. Lo zio si chiama Alessio anche lui, è diventato l'imperatore Alessio III. Il giovane Alessio è riuscito a scappare e viene in Occidente a chiedere aiuto per riconquistare il suo trono.
Nel Medioevo i castelli proteggevano i segreti dei re. Oggi invece chi protegge i tuoi? Con oltre 38 milioni di cavalieri e viandanti sparsi per le terre conosciute, CyberGhost si erge come uno dei più fidi custodi di segretezza nel reame delle VPN. I menestrelli di Trustpilot gli hanno conferito un giudizio quasi perfetto, con più di 20.000 pergamene che lo proclamano eccellente. Perché hai bisogno di un guardiano VPN? Se credi che un mantello basti a celare le tue gesta, ripensa alle tue strategie, vassallo. I signori dei feudi digitali, i fornitori di internet, aziende, le gilde lavorative, i wifi pubblici e persino i manoscritti virtuali che consulti possono spiare ogni tuo passo nel regno online. CyberGhost protegge i tuoi segreti con un'armatura di crittografia, deviando il tuo cammino attraverso fortezze sicure sparse in oltre 100 terre lontane. Nessuno, né briganti informatici, né mercanti avidi, né gli stessi guardiani di CyberGhost potrà scorgere le tue imprese digitali. Svela i segreti nascosti delle cronache in streaming. Con CyberGhost puoi aprire i forzieri di oltre 40 siti di streaming, come le saghe di Netflix e Amazon Prime. Con un rapido colpo di spada digitale, accederai ai racconti epici di terre lontane, come il catalogo Netflix delle Americhe, che offre fino al 50% in più di leggende rispetto alle cronache italiche. Protezione suprema per i tuoi destrieri digitali. CyberGhost è forgiato per ogni tipo di armatura tecnologica e difende fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Condividi la tua protezione con compagni e familiari e cavalca l'etere digitale con la sicurezza di un cavaliere templare. E per finire, un patto esclusivo degno di un re. Cogli l'occasione di uno sconto speciale, l'83% in meno più 4 mesi gratis usando il link nella pergamena sottostante. E con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni e assistenza clienti 24 su 7, puoi provarlo senza alcun rischio. Non indugiare oltre. Impugna il link, evoca CyberGhost VPN e difendi il tuo regno digitale ora.
Cos'è l'impero bizantino? In Occidente la maggior parte della gente ne sapeva pochissimo. È un impero orientale, non è più tanto grande dopo le conquiste arabe e turche, però rimane uno stato considerevole, tutti i Balcani con la Grecia, gran parte dell'Asia Minore, Creta, Cipro. È un impero dove si parla greco, che è una lingua che in Occidente quasi nessuno capisce più. E però vuole anche dire che loro a Costantinopoli leggono Omero in originale, che leggono i tragici greci. In Occidente Omero lo conoscevano in traduzione, Euripide non l'aveva mai sentito nominare nessuno, a Costantinopoli leggono Euripide. Parlano greco, ma non si considerano greci. Sono gli occidentali che li chiamano i greci, ma quelli dell'impero bizantino chiamano se stessi i romani, perché loro sono i romani. E l'impero romano d'Oriente, che è sopravvissuto alle invasioni barbariche ed è rimasto sempre lì, ininterrottamente, dai tempi di Costantino. Costantinopoli è la capitale di questo impero, che noi chiamiamo l'impero bizantino. A loro non sarebbe mai venuto in mente. Per loro era l'impero romano, e i suoi abitanti che parlavano greco chiamavano in greco se stessi i romani. Ed è un impero cristiano, però diverso, perché mentre tutto l'Occidente riconosce l'autorità del Papa di Roma, la Chiesa greca da un po' di tempo ha rifiutato questa novità e quindi si è allontanata dall'obbedienza a Roma. E questo in Occidente brucia molto, eh? Per cui nei confronti di questo impero greco, di questo impero esotico che pretende di essere romano, questo agli occidentali fa un po' ridere, c'è un atteggiamento ambivalente. Sì, sono fratelli cristiani, confinano con i turchi, bisogna anche aiutarli, però sono fratelli che sbagliano. E sbagliano forte, rifiutando l'obbedienza a Roma. Come se non bastasse, mentre l'Occidente è tutto spezzettato, ci sono conti, signori, principi, i comuni italiani, tanti piccoli centri di potere indipendenti, l'impero bizantino è un impero centralizzato, burocratico, con questa immensa capitale, uffici di governo, un unico sovrano che si intitola autocrate, sovrano assoluto. Ed è un impero statalista, dove il commercio è controllato dallo Stato, dove è vietato arricchirsi troppo, dove appunto quando arrivano i mercanti dall'Italia, che invece praticano il capitalismo selvaggio, non ci credono quasi a come funziona l'economia dell'impero bizantino, e i mercanti italiani imparano presto ad approfittarne. In realtà già negli anni di cui stiamo parlando, questo impero statalista ha un'economia che i mercanti italiani si stanno mangiando, a forza di concessioni, privilegi, guadagni, ecco. I mercanti sono gli unici che conoscono un po' questo impero. Anzi, a Costantinopoli ci sono veneziani, genovesi, pisani che abitano lì. Gli altri che conoscono un po' questo impero sono i sovrani, perché a livello di re, di imperatori e di principi, con la corte di Costantinopoli i contatti sono continui. E il giovane Alessio è venuto in Germania a chiedere aiuto perché l'imperatore di Germania ha sposato sua sorella. E anche Bonifacio di Monferrato rimane parente perché suo fratello Corrado aveva sposato una zia di Alessio, anche lì una principessa bizantina. E dunque Bonifacio di Monferrato arriva a Zara accompagnato dal ragazzino, il quale ha una proposta da fare. È andato dall'imperatore, l'imperatore aveva altro da fare. Ma gli ha detto, però guarda che forse i crociati. E quindi Alessio arriva, si radunano i baroni crociati e Alessio fa la sua proposta. Se voi mi accompagnate a Costantinopoli e mi aiutate a riprendere il trono, io... E lì il ragazzino prende una serie di impegni spropositati. Un finanziamento colossale. E poi non solo. Visto che voi occidentali ci tenete tanto, se mi riportate sul trono, convincerò la mia chiesa a riconoscere l'autorità del Papa. Riporterò la chiesa greca all'obbedienza di Roma. Il nostro testimone bizantino che vi ho promesso all'inizio è anche lui un grosso personaggio, è un grande intellettuale, è un ministro dell'imperatore a Costantinopoli, si chiama Niceta Coniate. Lui ha scritto una grande cronaca in cui racconta anche le vicende che stiamo raccontando anche noi. Niceta Coniate entra in scena in questo momento, racconta l'incontro di Alessio con i capi dei crociati, racconta le promesse spropositate che Alessio ha fatto. Niceta è indignato. Questo qua ha promesso, testualmente, un mare di soldi che non abbiamo. E poi, ancora peggio, ha fatto questa cosa vergognosa di promettere la rinuncia alla fede dei nostri padri per obbedire a quelli, dice Niceta, della Roma vecchia. Perché Costantinopoli è Roma. Costantinopoli è la nuova Roma. Poi c'è quella vecchia, col suo papa, che si è messo in testa di essere il capo di tutti i cristiani e che quindi ha perso il rispetto. Niceta è indignato ed è anche convinto che il ragazzino in realtà è stato manipolato, che è un burattino, che sono i veneziani che hanno organizzato tutto. I veneziani che ce l'hanno con noi, perché da un po' di tempo i genovesi e i pisani sono preferiti nel nostro impero. Il doge Enrico Dandolo, che Villardouin e Clary ammirano enormemente, un vero eroe, questo vecchio cieco che prende la croce. Da Costantinopoli Niceta ha un'idea un po' diversa. Sì, è vero che era vecchio, è vero che era cieco, è vero che pretendeva di essere astutissimo, era un invidioso, che odiava i romani. Era un astuto impostore che non vedeva l'ora di farla pagare ai romani. Quindi, insomma, secondo Niceta sono i veneziani che hanno organizzato tutto. In effetti è un po' difficile che Alessio sia arrivato lì all'improvviso senza che nessuno se l'aspettasse. Ne avranno già sentito parlare prima i baroni. Di sicuro ne ha sentito parlare il Papa, mica per niente gli scrive: non rifatelo più un'altra volta, non andate più ad attaccare dei cristiani. E i baroni ancora una volta devono decidere cosa fare. E ancora una volta si spaccano. E ci sono quelli che dicono che loro, lo racconta Villardouin è uno di quelli che sono, diciamo, per la realpolitik, tenere insieme l'esercito a tutti i costi. E se per farlo dobbiamo andare a Costantinopoli, va bene, lo facciamo. Per lui gli oppositori sono dei vigliacchi, sono gente che aveva voglia di tornare a casa. Per quello hanno cominciato a rognare, a dire che loro non erano mica partiti per quello e che loro volevano andare in Siria. E noi, dice Villardouin, gli abbiamo risposto: bei signori, in Siria non combinerete niente, non abbiamo più un soldo, non abbiamo vettovaglie. E invece qui ci promettono i finanziamenti, ci promettono l'appoggio. L'unica cosa da fare per salvare la causa di Gesù Cristo è accettare l'accordo e andare a rimettere sul suo legittimo trono l'erede. Alla fine ci sono quelli che dicono se ne vanno, sbattono la porta e lasciano l'esercito. E tutti gli altri si mettono d'accordo di andarci. Solo a questo punto, dice Robert de Clary, hanno sentito dai vescovi qual era il loro parere e i vescovi hanno detto che non era assolutamente peccato andare a Costantinopoli, anzi, perché era una grande opera buona rimettere sul trono il legittimo erede. E quindi si imbarcano tutti di nuovo, passano attraverso l'Adriatico, l'Egeo e ai primi di luglio prendono terra sulla costa asiatica davanti a Costantinopoli. E lì di nuovo è la meraviglia. Villardouin: ora potete sapere che guardarono molto Costantinopoli quelli che non l'avevano ancora mai vista e non potevano mica credere che in tutto il mondo ci potesse essere una città così forte. E a quel punto, dice Villardouin, abbiamo anche cominciato a sentirci un po' male, vedendo che cos'era che ci eravamo impegnati a fare: conquistare questa immensa città difesa da gigantesche mura. È in quel momento che i crociati cominciano a dirsi: ragazzi, stiamo facendo una delle imprese più grandi della storia. Stiamo facendo una cosa che mai è stata fatta su questa scala. Ma Robert de Clary dice anche un'altra cosa, dice: anche gli abitanti della città si sono meravigliati quando ci hanno visti arrivare. Quando hanno visto arrivare questa flotta immensa, erano tutti montati sulle mura e sui tetti delle case per vederci arrivare, anzi, dice, per guardare quella meraviglia. Naturalmente l'atteggiamento degli abitanti di Costantinopoli quando arriva la flotta non sarà di meraviglia entusiastica, anzi, è una flotta di barbari che arrivano dall'Occidente. E dall'Occidente non viene mai niente di buono. Gli occidentali sono gente di cui non bisogna fidarsi. Notate che Niceta li chiama proprio così, spesso li chiama i latini, ma ogni tanto li chiama quelli dell'Occidente. E quelli dell'Occidente sono gente esotica, diversa da noi, anche fisicamente. C'è un'osservazione di Niceta che è molto istruttiva. I bizantini all'epoca portavano la barba, mentre in Europa la barba era passata di moda, erano tutti rasati. E Niceta dice, sembravano tutti sempre giovani, così diversi da noi. Niceta dà anche la data di questo, dell'arrivo di questa flotta minacciosa. Era l'inizio del mese di luglio del 6711. Perché i bizantini non contano gli anni dalla nascita di Cristo, li contano dalla creazione del mondo. I loro dotti, in base alla Bibbia, hanno fatto il conto, allora Matusalemme è vissuto 900 anni e così via, hanno fatto il conto, benissimo, il mondo è stato creato in quel momento. E adesso siamo nell'anno 6700, pensate a una civiltà che pensa, siamo nell'anno 6711. Dunque la flotta è arrivata e Alessio naturalmente ha garantito ai crociati, in città mi amano tutti, appena mi vedono ci apriranno le porte. Quindi i crociati mettono il ragazzino su una barca e lo portano sotto le mura della città per farlo vedere agli abitanti. Grande delusione, nessuno lo riconosce. Quindi bisogna prepararsi ad assediare questa città. E anche dentro la città bisogna prepararsi. L'usurpatore Alessio III, lo zio del ragazzino, finora, dice Niceta, che era lì, era uno dei suoi ministri, finora, dice Niceta, l'imperatore quando sentiva parlare della flotta dei latini si metteva a ridere, come se fosse una barzelletta. Non ci credeva che sarebbero arrivati. E invece sono arrivati e l'imperatore ha dovuto darsi una mossa, è andato giù a vedere in cosa consisteva la nostra flotta. Ha scoperto che avevamo in tutto 20 barche mangiate dai topi. La difesa principale della città, beh, ovviamente c'è un esercito imperiale fatto di truppe greche che però non sono troppo combattive. L'unica forza combattente veramente importante sono i variaghi, e cioè i mercenari vichinghi che da secoli gli imperatori bizantini reclutano. Da secoli i danesi, i norvegesi, gli inglesi sanno che se uno vuol fare davvero carriera e tornare poi a casa da vecchio carico d'oro, deve andare giù, deve andare a Costantinopoli, perché lì l'imperatore paga bene. E ancora all'inizio del 200 a Costantinopoli c'è un esercito di nordici, sono combattenti a piedi, armati di scuri. Niceta li chiama spesso i barbari armati di scure. E loro sono la principale forza che difende la città. Ah no, ci sono anche i pisani naturalmente, perché i pisani e i veneziani si odiano e quindi i mercanti pisani che risiedono a Costantinopoli sono prontissimi a rimboccarsi le braccia e difendere nel caso Costantinopoli contro i crociati. E i crociati danno l'attacco. Il primo attacco, e voi capite qui cos'è che si fa? È proprio come nei videogiochi, cioè c'è questa città dalle mura altissime, in parte affacciate direttamente sul mare, in parte c'è un po' di spiaggia e bisogna sbarcare sulle spiagge e tirar su delle scale, appoggiarle alle mura e salire. E mentre dalle galere tirano gli arcieri e i balestrieri per tenere i difensori lontani dalle mura, e le mura sono piene di difensori pronti ad accogliere quelli che salgono sulle scale. Non c'è che fare così. E il primo attacco non va tanto bene e a questo punto il doge ne fa un'altra delle sue. Di nuovo Villardouin lo racconta entusiasta, una straordinaria prodezza, il doge. Voi lo sapete, ma Villardouin ci tiene a ripeterlo. Era vecchio e non ci vedeva niente. E tuttavia era lì sulla prua della sua galera, armato di tutto punto, col gonfalone di San Marco davanti a lui, e gridava ai suoi che lo facessero sbarcare, altrimenti li avrebbe fatti giustiziare. E così fecero. La galea prende terra e saltano tutti fuori e portano avanti il gonfalone di San Marco, e un attimo dopo, non si sa come, il gonfalone è in cima a una delle torri. I veneziani hanno preso un tratto delle mura. E lì però si fermano, perché insomma la città è immensa. E a questo punto, dentro la città, il Basileus, l'imperatore Alessio, che finora non ha fatto niente, non è un soldato, però spinto dal popolo che pretende che si faccia qualcosa, l'imperatore esce dalla città con tutto il suo esercito e comincia a marciare verso l'accampamento dei crociati. E qui c'è un momento, come dire, uno dei momenti decisivi della vicenda, che ci racconta Robert de Clary, che era lì quel giorno, proprio in mezzo, e che ha vissuto uno dei grandi giorni della sua vita, di nuovo quella volta. Allora, i crociati vedono, gli attacchi sono stati respinti, adesso dovremo combattere l'esercito dell'imperatore che ci sta venendo incontro. I crociati sono divisi in sette, diciamo, reparti, sette scaglioni. Il conte di Fiandra con i suoi, il conte di San Paul con i suoi, il marchese di Monferrato con i suoi. Si consigliano. Quattro scaglioni resteranno a difendere l'accampamento, che è fortificato, con steccati, staccionate. Tre degli scaglioni di cavalleria, seguiti ognuno dai suoi fanti, dai suoi arcieri, dietro le code dei cavalli, tutti ammassati dietro. Tre degli scaglioni di cavalleria andranno incontro al nemico. Chi andrà per primo? È una cosa molto importante, perché avere l'avanguardia è il posto d'onore. Ovviamente il primo è il più esposto, è il posto più pericoloso, e questa gente si è addestrata tutta la vita per uno scopo: far vedere in battaglia che io sono un vero uomo. E quindi avere l'avanguardia è il posto più pericoloso, è un onore. Il conte di Fiandra chiede l'avanguardia, va bene. Poi c'è un secondo scaglione con il conte di San Paul e altri gran signori, fra cui il signore Pierre Damien, di cui è vassallo Robert de Clary. Quindi Robert de Clary è lì nel secondo scaglione e ci dice: i greci erano tanti, naturalmente i greci sono tantissimi, 1000 per ognuno di noi. Noi avevamo ordini severissimi, ogni scaglione aveva nominato due comandanti che davano gli ordini: star fermi, andare avanti al passo, e a tutti era stato detto di rimanere allineati insieme con gli altri, perché normalmente se no capitava che un cavaliere voleva far vedere che lui era più bravo degli altri e andava avanti. Questa volta no, siamo andati avanti nel massimo ordine. E a un certo punto, racconta Robert, i consiglieri del conte di Fiandra, che aveva l'avanguardia, gli hanno detto: ma sarà prudente poi andare ad attaccare il nemico così avanti, così lontano dal nostro accampamento? Sire, guardate che sarebbe meglio in realtà combattere vicini al nostro accampamento, dove anche tutti gli altri ci possono aiutare. E il conte di Fiandra si è lasciato convincere e il suo scaglione è tornato indietro. Nel secondo scaglione, dove c'è Robert de Clary, vedono che il conte di Fiandra torna indietro e Robert de Clary ci racconta tutto il vociare che passa fra quel centinaio di cavalieri che sono lì, e tutti dicono, tutti insieme, che il conte di Fiandra faceva una cosa vergognosa, che tornava indietro pur avendo l'avanguardia. E noi ci siamo, dice, tutti rivolti, lui parla sempre in terza persona, e tutti si sono rivolti ai loro signori dicendo: sire, sire, il conte di Fiandra torna indietro. Visto che torna indietro, vi lascia l'avanguardia. Prendiamola in nome di Dio. E quindi questo secondo scaglione e il terzo sono lì fermi che discutono cosa fare. Il conte di Fiandra vede che si sono fermati e gli manda un messaggero dicendo: per piacere, tornate indietro anche voi. E messer Pierre Damien gli risponde che non ritorneranno per niente. Il conte di Fiandra manda altri messaggeri dicendo che per Dio non gli facciano questa vergogna, e che lui è tornato indietro perché gli hanno consigliato così, gli hanno detto che era meglio, e loro rifiutano. E Pierre Damien, che è uno dei due comandanti dello scaglione in cui c'è Robert de Clary, comanda: signori, cavalcate in nome di Dio, al passo. E Robert de Clary era lì, e appunto, e non finisce di raccontare questa cosa fantastica. E tutti quelli che erano rimasti indietro cominciarono a gridare: guardate, guardate, il conte di San Paul e messer Pierre Damien vanno a combattere l'imperatore. Signore Dio, proteggeteli oggi. Guardate, hanno l'avanguardia che il conte di Fiandra doveva avere. E Robert de Clary, non si sa come lo sappia, magari avrà anche avuto il tempo, andavano avanti al passo, erano lì sotto le mura, magari l'ha anche avuto il tempo di guardare verso la città. In ogni caso, lui è sicurissimo. C'erano tutte le ragazze della città che ci guardavano. Tutte le dame e le damigelle di palazzo, alle finestre del palazzo, e la gente della città sulle mura, le dame e le damigelle, lo ripete 2 o 3 volte. Noi eravamo lì ed eravamo bellissimi, di nuovo, questa sensazione. Non è soltanto che stiamo facendo una cosa molto pericolosa e rischiamo la pelle e faremo vedere che siamo dei veri uomini sotto gli occhi di tutte le donne che ci guardano, ma eravamo anche bellissimi. Robert de Clary è sicuro che le ragazze dicevano fra loro che i nostri sembravano angeli, tanto erano belli. perché erano così bene armati e i cavalli così ben coperti. Vanno avanti al passo, a questo punto il conte di Fiandra per la vergogna li raggiunge, cerca di passare avanti, non lo lasciano passare avanti, vanno tutti avanti in parallelo. E qui succede il miracolo, vedendo che gli vengono addosso, il Basileus Alessio si spaventa e decide di tornare indietro. E tutto l'esercito greco che era uscito rientra disordinatamente in città. Villardouin, che è un gran signore, che vede le cose con un po' più di freddezza, dice: siamo stati tutti contentissimi che sono tornati indietro. Non c'è stato neanche uno così coraggioso da dire che peccato che non abbiamo combattuto. No, no, è andata benissimo così. Il problema è che l'imperatore ormai è perduto, perché si ha perso la faccia davanti al suo popolo. E quella notte stessa l'imperatore Alessio III si imbarca su una navicella col suo tesoro e abbandona la città. E il mattino dopo Costantinopoli si sveglia senza un imperatore nel palazzo. A questo punto prendono in mano la situazione gli eunuchi di palazzo e i barbari armati di scure, i variaghi, le guardie nordiche. Si mettono d'accordo su cosa fare. Ah, dimenticavo, Niceta Coniate, che racconta questa cosa, racconta la fuga di Alessio III e fa una specie di ritrattino di Alessio III che vale la pena di citare. Dice: vabbè, era un gran vigliacco e si è visto, ma non era cattivo. Finché ha regnato si è dimostrato una persona piacevole, con cui si poteva discutere. Non faceva inchiodare gli occhi o tagliare le mani e i piedi, trasformandosi in cuoco di uomini. Ecco, un imperatore bizantino è anche questo, eh? Uno che cucina gli uomini, quelli che gli dispiacciono, quelli, ecco. Lui no, ma aveva la coscienza sporca. Aveva usurpato il trono. Temeva la giustizia di Dio. Era sempre inquieto e angosciato e alla fine è scappato. E gli eunuchi e i variaghi vanno a recuperare l'imperatore deposto e accecato, Isacco, nella sua prigione, lo tirano fuori e lo portano per mano, cieco, sul trono. E Isacco subito dice: mandate a chiamare mio figlio. I capi dei crociati, contentissimi, però dicono: momento, noi il ragazzino te lo mandiamo, ma prima conferma tutti gli accordi che abbiamo preso con lui, i soldi, eccetera. Isacco firma tutto. E Alessio entra trionfalmente in città, viene associato all'impero, diventa l'imperatore Alessio IV e governa insieme al padre. Per un breve momento sono tutti contenti. I capi dei Niceta non tanto. Niceta Coniate lo racconta. Giorni e giorni di ricevimenti, questi capi dei barbari. E si sa, i barbari ne hanno tanti di capi, non hanno un imperatore come le persone civili. Tutti questi capi invitati dall'imperatore, tutti seduti lì a sentirsi dire quanto erano bravi, i nostri benefattori, i nostri salvatori, e banchetti, regali, hanno scialacquato il tesoro imperiale. E non ce n'era mai abbastanza per questa gente, perché nessun altro popolo è più avido di ricchezze degli occidentali. Detto questo, i crociati vengono alloggiati per prudenza fuori città comunque, ma i singoli vengono in città. È il momento in cui la gente normale scopre Costantinopoli e i cronisti lo dicono: la meraviglia, i palazzi, le chiese, le reliquie. Eravamo tutti lì con gli occhi sbarrati. Peccato che non duri, perché in realtà la popolazione di Costantinopoli non ne può più di questi barbari che girano dappertutto con i loro capi ricevuti a palazzo, e comincia a scoppiare qualche incidente. Succede anche che i crociati scoprono una cosa assolutamente inconcepibile. A Costantinopoli c'è un quartiere musulmano con una moschea. Una cosa del genere in una città cristiana non è tollerabile. I crociati partono per una spedizione punitiva e andare a dar fuoco alla moschea. Attaccano, i musulmani del quartiere si difendono, i greci dei quartieri vicini vengono ad aiutare i loro vicini musulmani. Quindi i crociati vengono respinti, ma intanto si è appiccato l'incendio. Soffia il vento dal Bosforo e l'incendio si estende in città. E metà di Costantinopoli è divorata da questo immenso incendio. Bruciano interi quartieri, brucia il foro di Costantino, una parte dell'ippodromo, chiese, palazzi. Vie commerciali piene di botteghe, brucia il palazzo di Niceta Coniate, che lo racconta con estremo rimpianto, era così bello il mio palazzo. E molta gente perde tutto, moltissimi morti naturalmente. Per giorni in città ci si può spostare solo via mare. Sapete che Costantinopoli è quasi circondata dal mare, ecco perché la città è sotto la cappa del fumo. E in questa situazione drammatica, dove quando gli abitanti della città incontrano i crociati ormai volano botte, i due imperatori cominciano a raffreddarsi, perché i capi dei crociati arrivano anche loro con le promesse firmate. Sarebbe ora di tirare fuori tutti i soldi che ci avete promesso, e i soldi non ci sono. I crociati insistono, picche. Alla fine i crociati decidono, questi qua se non pagano bisognerà minacciarli. E parte un'ambasceria di grandi baroni francesi e di capi veneziani, i quali si presentano ai due imperatori nella sala del trono. Villardouin, come al solito, era lì, lo dice, c'erano loro con i loro cortigiani, gli eunuchi, le guardie, uno spettacolo straordinario, e gli ambasciatori che sono entrati erano armati, ma comunque... Comunque un po' di ansia ce l'avevamo, perché chi lo sa se usciamo ancora tutti interi da lì, perché quando l'imperatore gli ripete che lui non paga, il loro compito è di sfidarlo. Se non paghi, considerati in guerra con noi. E non era mai successo nella storia che nell'impero bizantino arrivasse nella sala del trono qualche ambasciatore a fare delle minacce in faccia all'imperatore. Tuttavia li lasciano andare. Ah, Robert de Clery ha sentito raccontare un'altra storia invece, che è il doge che è andato a parlare personalmente con l'imperatore Alessio. L'imperatore Alessio a cavallo sulla spiaggia, il doge sulla sua galea, e si sono parlati e l'imperatore ha ripetuto non vi diamo un soldo, e il doge gli ha ribattuto, cito testualmente, furfante di un ragazzaccio, noi ti abbiamo tirato fuori dalla merda e nella merda ti rimetteremo. E i crociati si preparano a assediare un'altra volta Costantinopoli. Se non che il potere dei due imperatori dura poco. Padre e figlio litigano anche fra loro, Isacco è geloso del figlio. Isacco sprofonda nella pazzia, è circondato di adulatori che gli parlano di oracoli e di profezie per cui lui ritroverà la vista e ringiovanirà e diventerà imperatore del mondo. Quanto al giovane Alessio, i pettegolezzi che corrono sono di orge sadomaso con i suoi cortigiani. Morale, i due imperatori non sono affatto amati dal popolo. Cosa succede? Potete già immaginarlo da soli, l'ennesimo colpo di Stato. Arriva un altro grande personaggio, indovinate come si chiama? Alessio. Alessio Ducas, soprannominato Murzuflo, che pare voglia dire il sopracciglione, perché aveva le sopracciglia attaccate. Alessio Ducas imprigiona e fa uccidere sia il vecchio Isacco sia il giovane Alessio, prende il potere e si fa incoronare imperatore, Alessio V. E manda a dire ai crociati che se ne vadano entro 8 giorni. Lui non solo non paga, ma li espelle. Nell'accampamento dei crociati le testimonianze sono contrastanti. Cosa succede quando arriva la notizia che il giovane Alessio è stato fatto fuori e che c'è un nuovo usurpatore? Robert de Clery dice, molti hanno detto, e chi se ne frega, tanto quello non pagava, non me ne importa niente se l'hanno fatto fuori. Ma tra i capi, tra i baroni, la versione ufficiale è, ci siamo tutti indignati, un simile tradimento. La vergogna, quest'uomo che ha tradito il suo signore, lo ha assassinato di notte. E per di più adesso ci manda a dire che dobbiamo andarcene? Lui, quello lì, osa dire a noi che dobbiamo andarcene? Ma noi gliela facciamo vedere. Il clero, consultato, dice sì, effettivamente un delitto simile non può restare impunito, è vostro dovere eliminare e punire l'usurpatore. E qui, nei discorsi che vengono riportati dai nostri testimoni, comincia a venire fuori un altro tema che prima era sotto traccia, perché in fondo loro erano andati per aiutare il legittimo sovrano di Costantinopoli, ma adesso che nell'impero non c'è più un legittimo sovrano, diventa possibile anche dire quello che tutti in cuor loro pensavano, cioè questi sono anche dei cattivi cristiani, sono disubbidienti a Roma. E pensano che noi che ubbidiamo a Roma siamo dei cani, loro sono dei cani. Ed è nostro dovere prendere il possesso di questo impero e riportarlo sulla retta via. In quel momento, definitivamente, fra i veneziani e i baroni francesi, si decide: adesso noi la facciamo finita. Noi non solo conquistiamo Costantinopoli, ma conquistiamo l'impero e nominiamo un imperatore dei nostri e riportiamo tutti questi infedeli traditori all'obbedienza di Roma. E ci si spartisce in anticipo il bottino. L'imperatore sarà uno dei baroni scelto collettivamente, i veneziani nomineranno un patriarca di Costantinopoli, la città sarà divisa in un settore francese e un settore veneziano e tutto l'impero, l'imperatore lo spartirà fra i baroni e i veneziani. E tutto il bottino verrà messo in comune. Stabiliscono un regolamento dettagliatissimo che viene comunicato all'esercito. Chi trova oro, argento, tessuti preziosi non si deve tenere niente, portate tutto in comune. E siccome è una santa impresa quella che stanno compiendo, ci si preoccupa però anche dell'aspetto morale. Fanno giurare a tutti di non violentare le donne. Fanno giurare a tutti di non spogliare le donne per portar via i loro abiti preziosi. Fanno giurare a tutti di non toccare i preti, i monaci, di non entrare con la violenza nelle chiese. E tutti giurano. Perché a questo punto quello che hanno dentro la testa è il tumulto di emozioni che da un lato dice: stiamo facendo un'impresa grandiosa e stiamo facendo giustizia del malvagio usurpatore e stiamo conquistando un impero e ci sarà un bottino favoloso per tutti. Capite cosa vuol dire trovarsi in quella... E non ci vai a quella... Certo che ci vai, con entusiasmo all'assalto, ma in una dimensione, ripeto, religiosa molto forte.
Non dimenticare di cliccare sul link in descrizione per ottenere l'offerta esclusiva di CyberGhost VPN. Proteggi i tuoi dati online, naviga in totale sicurezza e sblocca contenuti da tutto il mondo. Tutto per soli 2,03 euro al mese e garanzia di rimborso di 45 giorni. Provalo ora!